Ed eccoci qua, benvenute e benvenuti alla quinta puntata di Città in Transizione, la serie speciale del podcast Città che realizziamo insieme al Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi nell'ambito del progetto Muso Spocuno, Rigenerazione Urbana. In queste puntate abbiamo esplorato tante dimensioni della transizione ecologica, abbiamo percorso storie di città che sono impegnate per accelerare la propria transizione e oggi, per così dire, chiudiamo il cerchio. Parleremo di circolarità, di come il futuro della città passa dal saper trasformare il nostro modo di essere città, che mediamente è un modo molto lineare, quindi estrazione, produzione, consumo, scarto, a un modo circolare. Quali sono i benefici e come l'essere città circolari ci aiuta anche a essere città più resilienti, città più sostenibili e in definitiva città più vivibili. Io quindi vi do il bentornato, sono Paolo Bovio di WIL, bentornato al caro prof Edoardo Croci che del Sustainable Urban Regeneration Lab della Bocconi è il direttore scientifico. Bentornato, prof.
Buongiorno a tutti e grazie ancora dell'ospitalità.
Grazie a lei, prof, per essere con me in questo viaggio con noi e andiamo subito all'idea di circolarità che è un cambio di paradigma, perché si tratta appunto di passare da un approccio che definiamo lineare, quello a cui ci siamo abituati, quello a cui ci ha abituato, diciamo, la storia dalla rivoluzione industriale in poi, quindi abbiamo delle materie prime che estraiamo, che trasformiamo e che ovviamente consumiamo e infine gettiamo da qualche parte, magari qualche volta le termovalorizziamo, magari qualcuna la ricicliamo, ma di base, insomma, produciamo molto rifiuto. Ha invece un sistema che viene definito circolare, dove quindi idealmente non c'è mai uno scarto, ma è veramente un cambio di paradigma totale, perché diventa un ciclo infinito. Allora, la domanda è: che cosa significa questo per le città? Cioè, cosa significa la circolarità a livello urbano?
L'obiettivo è proprio il cambio di paradigma, perché nel modello lineare c'è l'estrazione delle risorse, la trasformazione, l'uso e infine la fine vita, il peggiore naturalmente la discarica. E nel modello invece circolare si cerca di minimizzare le risorse sin dall'inizio, di mantenere il loro valore in circolo il più a lungo possibile e alla fine, quando si arriva all'ultima fase, invece di arrivare al riciclo e quindi rimetterle in circolazione e chiudere il cerchio. Quindi è una trasformazione veramente importante che passa anche attraverso dei modelli di business e di comportamento nuovi. Questo vuol dire pensare al riuso, alla riparazione, al ricondizionamento dei prodotti, cioè cambiarne alcune caratteristiche per poterli rimettere in circolo, fino appunto al riciclo. E questo, insomma, non è qualcosa a cui siamo abituati, richiede in qualche modo di modificare i comportamenti sia delle imprese che delle persone. Naturalmente ci sono alcuni settori che sono privilegiati per agire in questo ambito, pensiamo all'edilizia, dove c'è la maggior parte della produzione oggi di rifiuti da costruzione e demolizione. Pensiamo ai alcuni servizi pubblici, in particolare ai servizi idrici e naturalmente alla gestione dei rifiuti, però possiamo anche pensare a tante attività industriali dove attraverso meccanismi di simbiosi lo scarto di qualcuno diventa invece la materia prima di qualcun altro. L'obiettivo è quello di imitare i cicli della natura, che sono cicli circolari, chiusi e rigenerativi di per sé, quindi in qualche modo portare i nostri cicli artificiali ad assomigliare di più a questi cicli naturali.
Eh sì, perché si dice la natura non fa scarto, no? Non c'è concettualmente qualcosa che viene scartato o che non ha più valore, tutto è materia prima per una nuova fase di vita. Mi viene subito una riflessione, prof, perché in qualche maniera se pensiamo ai prodotti, alla vita dei prodotti, è qualcosa di facilmente, no, concettualizzabile, no? Che un prodotto alla fine non lo scarto ma lo riciclo. Questa è una cosa che è un po' entrata nella nostra testa, no? Che si vada dalle benedette cannucce di carta che devono essere, sono di carta proprio perché possono essere riutilizzabili, a, e se pensiamo al ciclo del vetro, al ciclo dell'alluminio, è intuitivo pensare che anziché gettare, rimettere in circolo produce nuova materia prima. Ma il salto alla scala della città forse è qualcosa che è proprio più difficile da comprendere.
Beh, nella città ci sono molti cicli, che in realtà possono diventare circolari, perché nelle città c'è il massimo del consumo di, naturalmente, di prodotti e di servizi. Quindi è proprio a scala di città che si può intervenire e ridare valori. Non a caso si parla appunto di urban mining, perché nelle città troviamo una grande quantità di rifiuti che in realtà hanno un valore che dovrebbero invece non diventare rifiuti. Appunto, questa quindi è una delle scale di intervento più interessanti.
Insomma, quello che normalmente in maniera anche negativa siamo stati abituati a espellere dalla città, scaricare, appunto nessuno sognerebbe di fare una discarica dentro la città, ma le vogliamo lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Invece qua il tema proprio è ridurre il ricorso alla discarica, perché tutto quanto si valorizza.
E si può lavorare sia sui prodotti che sui materiali, perché quando possiamo riutilizzare un prodotto senza trattamento, tanto meglio. Pensiamo, che so, appunto ai pallet che vengono usati nella logistica. Qualche volta si può modificare quel prodotto in modo di riadattarlo per nuovi usi, in altri casi invece dobbiamo andare sui materiali e quindi dare nuova vita ai materiali.
Da questo punto di vista, nelle nostre chiacchierate abbiamo visto come una spinta fondamentale a raggiungere gli obiettivi delle nostre città derivi dal livello dell'Unione Europea. È una qualcosa che voi studiate anche molto col vostro lavoro del SURLAB, e vorrei chiederle come l'Europa stimola le nostre città a diventare più circolari e anche quali sono gli obiettivi che ha indicato e quali strumenti e sostegni dà alle città per agevolare questa transizione.
Sicuramente l'Europa, con il Green Deal e poi con l'Industrial Deal, ha dato una forte spinta anche alla circolarità, insieme alla decarbonizzazione, insieme alla protezione della natura, insomma ha visto in modo integrato i temi dello sviluppo sostenibile. Sulla circolarità in particolare è stato molto importante il Circular Economy Action Plan, approvato dall'Europa nel 2015, che ha visto appunto in modo innovativo la circolarità, tra l'altro non solo legata alla gestione dei rifiuti, ma anche al design dei prodotti, alla durabilità dei prodotti, alle caratteristiche dei prodotti e soprattutto con uno sguardo multisettoriale. E poi c'è stato un secondo Circular Economy Action Plan nel 2020, che è andato sempre in questa direzione, guardando ancora più filiere di tipo industriale e sempre di più in una logica, tra l'altro, di chi inquina paga e di responsabilità estesa del produttore. E adesso stiamo arrivando nel 2026 alla nuova ultima frontiera, che è quello di avere un Circular Economy Act, cioè una vera e propria legge con obiettivi ancora più ambiziosi, con l'idea di arrivare a un tasso di circolarità delle nostre economie che deve passare dal 12% al 24%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la quota di materie seconde che entrano nelle nostre economie deve raddoppiare da qua al 2030, secondo questo programma così ambizioso. E poi l'Europa si è dedicata anche alle città in modo particolare, ad esempio con la Circular Cities and Regions Initiative, che è proprio fatta per modificare governance, modelli di business legati alle città, per dare delle linee guida, per dare degli esempi, e che ha raccolto oltre 140 esempi a livello europeo di come si possa agire. E poi, se andiamo a livello nazionale, abbiamo una piattaforma che si chiama ICESP, che è anche una specifica dimensione legata alle città, dove anche si vogliono dare linee guida, esempi e indirizzi, perché questo non è un percorso facile, banale e scontato, e quindi è molto importante che vi sia una visione integrata e coerente per spingere al cambiamento.
Integrazione forse qui è la parola chiave, perché sono tanti livelli diversi, tanti flussi diversi che attraversano la città, che devono essere ripensati con un approccio che non è settoriale, ma davvero è integrato, è pervasivo, è trasversale. Per parlarne, per approfondire e anche per vedere quali sono le città che in Europa stanno interpretando al meglio questa sfida della circolarità, si stanno presentando davvero come dei laboratori avanzati, abbiamo coinvolto ancora una volta un ospite che ora ascolteremo. È una persona che di circolarità si occupa, diciamo, dal mattina alla sera, come studiosa, come analista di politiche pubbliche, ma anche con una parte fortemente propositiva, e quindi abbiamo il piacere di avere ospite con noi a Città in Transizione Oriana Romano, che lavora all'Ocse e in particolare guida la unit dell'Ocse che è dedicata a Water Governance, Blue Economy ed Economia Circolare, e quindi l'accogliamo con noi a Città in Transizione.
grazie mille per l'invito.
Oriana, se dovesse spiegare in maniera semplice di che cosa si occupa alla guida appunto dell'unità dell'Ox che si occupa di water governance, blue economy e circular economy, se dovesse spiegarlo a un ragazzo delle medie, cosa direbbe che fa di lavoro?
Grazie, è una domanda abbastanza difficile, nel senso che mi occupo di accompagnare governi nazionali e locali nella definizione di politiche, soprattutto politiche urbane e regionali, nell'utilizzazione di risorse naturali nel modo migliore possibile, in modo tale che siano disponibili per il futuro, in modo tale che si utilizzino in modo circolare, in modo sostenibile e che possano quindi beneficiare sia l'economia che le persone che le utilizzano.
Ma grazie mille, e allora entriamo davvero nel discorso della circolarità, nel suo TEDx che abbiamo approfondito per preparare la puntata, che si trova online su YouTube. Oriana cita una definizione coniata negli anni 60 da un economista americano, Kenneth Boulding, e parla di economia del cowboy contro versus economia dell'astronauta. Ecco, per spiegare la circolarità, perché le nostre città oggi devono pensare e agire da astronauti? Cosa significa questa metafora?
Beh, perché viviamo in un sistema costituito da risorse finite e invece l'economia del cowboy presuppone uno spazio infinito fatto di risorse inesauribili. L'economia dell'astronauta invece è un'economia che è gestita da cicli chiusi in cui le risorse devono essere utilizzate al massimo, riutilizzate e quindi se pensiamo alle città, anche le città funzionano in realtà come un'astronave, dipendono da questi flussi continui di energia e di materiali ed è fondamentale pensare a come nelle città questi materiali non solo si producono ma in realtà si utilizzano. Infatti sappiamo che più del 50% delle emissioni globali oggi deriva proprio dalla produzione di materiali come acciaio, cemento e plastica e non solo dall'energia, quindi è l'altra metà della medaglia della produzione delle emissioni a gas effetto serra. E quindi questo significa che nella transizione climatica non c'è solamente da considerare il ruolo delle rinnovabili, ma proprio di ripensare soprattutto nelle città a come si riutilizzano o come si ripensano i materiali, gli edifici e quindi le infrastrutture.
Grazie mille, Prof. Croce, conoscevo questa immagine del cowboy e dell'astronauta.
Sì, si insegna in economia, quando si parla di economia dell'ambiente si parla proprio per spiegare che le risorse sono esauribili e c'è un ciclo chiuso, si parla dell'esempio della navicella spaziale. Del resto anche il Club di Roma negli anni 70, parlando dei limiti dello sviluppo, si è rifatto proprio a questo tipo anche di metafora. Questo vuol dire che le risorse che abbiamo sono preziose, che non vanno sprecate e che invece possono essere rigenerate. Non a caso a livello urbano si parla di urban mining, cioè del fatto che le città possono essere considerate miniere urbane perché dai rifiuti si possono ottenere materiali che hanno una seconda vita e anche più che una seconda, anche a terza, quarta e in certi casi, pensiamo all'alluminio, anche infinita.
E proprio questa è un'immagine che ci aiuta a approfondire, no, il tema dell'approccio circolare che vogliamo esplorare oggi. Io vorrei chiedere a Oriana Romano, ma per avere un ordine di grandezza, oggi quanto pesano le città nella produzione di rifiuti?
Beh, le città oggi producono a livello globale circa la metà dei rifiuti totali e sono responsabili fino all'80% delle emissioni di gas serra. E quello che stiamo vedendo è che con una forte implementazione dell'economia circolare i rifiuti urbani potrebbero essere ridotti di circa il 35% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. E questo significa non soltanto degli impatti ambientali positivi ma anche meno costi di gestione per i cittadini e per le imprese. Tuttavia vorrei sottolineare che quando si parla di economia circolare, di nuovo come abbiamo menzionato poc'anzi, I rifiuti vengono in realtà visti come una sorta di risorse sprecate e il focus dell'economia circolare, soprattutto delle politiche urbane in relazione all'economia circolare, è più sui materiali che sui rifiuti, anche se fino ad ora le politiche sono state molto focalizzate sulla fase di downstream, quindi di riciclo dei rifiuti, piuttosto che nella fase di upstream, di disegno di politiche che consentano quindi una riduzione drastica della produzione dei rifiuti e quindi un'utilizzazione ottimale delle materie.
Ok, quindi non si tratta soltanto, diciamo, di riutilizzare in maniera efficiente, riciclare in maniera efficiente i rifiuti, ma prima di tutto, come si dice sempre, il miglior rifiuto è quello che non, è quello che non produci. Nel vostro lavoro all'Ocse, le città sono spesso descritte come i laboratori naturali della transizione circolare, ma per approfondire ancora di più la circular economy a livello urbano, quali potrebbero essere dei principi cardine e dei principi primi della circolarità applicata al contesto urbano?
Se parliamo di principi applicati alla gestione del materiale e delle risorse, abbiamo nei nostri lavori indicato e individuato tre pilastri fondamentali in cui applicarli, che sono le attività economiche, che quindi vengono effettuate nelle città o comunque in ambiti anche spaziali più vasti, tipo quelli regionali, che devono quindi ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse in questo input e output di materiali. Abbiamo anche i servizi urbani come acqua, energia e appunto gestione dei rifiuti che devono essere gestiti in modo integrato e più efficiente e quindi riduzione totale, questo è uno dei principi fondamentali. Ed è il terzo pilastro invece è quello delle infrastrutture che dovrebbero essere progettate per creare delle sinergie, quindi ad esempio un sistema idrico che produce un'energia o un impianto di trattamento di rifiuti che genera materie prime secondarie. E l'obiettivo è in realtà integrare quanto più possibile questo tipo di attività relative alla riduzione degli sprechi, la riutilizzazione di materiali e la rigenerazione quanto più possibile della natura. L'economia circolare può ridurre il 50% di emissioni nei settori che abbiamo indicato poc'anzi, ad esempio quello dell'acciaio, quello delle plastiche e di altri materiali, ma anche tagliare del quasi 70% le emissioni di edilizia, trasporti, energia, anche cibo e di creare fino a 2 milioni di posti di lavoro entro il 2030. Queste sono delle statistiche che sono disponibili soprattutto a livello europeo.
Prof. Croci, qua è un vasto programma, no? Perché se diciamo attività economiche, servizi urbani, infrastrutture, è davvero l'ecosistema intero della città che in maniera integrata è chiamato a ripensarsi in modo circolare, in ottica circolare.
Sì, tra l'altro, come è ben stato detto, c'è una forte relazione tra la circolarità e la decarbonizzazione. Vanno veramente di pari passo. Ormai è ben noto che in realtà essere più circolari vuol dire emettere di meno. Questo, ad esempio, negli edifici, nelle infrastrutture, è molto vero. Anche noi in Bocconi, nel SURLAB, in una recente ricerca che abbiamo fatto su diverse città europee, tra cui Milano, abbiamo visto come avere un'edilizia più circolare vuol dire portare in questo caso un 20-30% di riduzioni delle emissioni carboniche grazie proprio a un'ottimizzazione dell'uso dei materiali, meno estrazione di materiali, meno trattamento, meno necessità di avere poi una trasformazione a fine vita. Un'economia rigenerativa, quindi, è un'economia che dà una serie di vantaggi ambientali, ma anche economici.
E a proposito di ambiti di intervento, allora stiamo già citando tanti aspetti, stiamo già citando l'edilizia, che come sappiamo è una delle fonti di emissioni maggiori, ma poi tutto ciò che è legato al ciclo dei rifiuti, a ciò che consumiamo. Vorrei chiedere a Oriana Romano, guardando l'insieme delle città europee, voi avete questo osservatorio ovviamente straordinario all'Ocse, no? Che insomma, riguarda tante scale, tanti scenari diversi, ma qua focalizziamoci sulle città europee che insomma abbiamo percorso anche molto spesso dentro questa serie di città in transizione. quali sarebbero, se dovessimo individuare quali sono gli ambiti di intervento prioritari, no? Sappiamo che appunto ci sono tanti livelli a cui si può agire, in generale tutto può essere trasformato e reso più circolare, ma oggi dove la città europea in generale mediamente è chiamata ad agire con più urgenza?
Ecco, il primo ambito è sicuramente quello dell'ambiente costruito, edifici, infrastrutture che evidentemente concentrano enormi quantità di materiali ed emissioni. E il secondo è quello dei consumi, quindi ecodesign, riuso, riparazione, prevenzione. E si può dire che tutto questo, una serie di azioni molto dedicate su diversi settori, queste azioni fanno parte di strategie nazionali ma anche locali di economia circolare. Oggi in Europa ci sono dei progressi importanti che si rilevano a livello di Stati membri, 24 su 27 hanno adottato delle strategie di economia circolare, tre quarti delle città e regioni hanno anche delle strategie dedicate. Il problema è soprattutto passare dalla teoria alla pratica, perché in realtà il tasso di circolarità europeo resta fermo al 12%, che è la metà di quanto fissato nel piano di azione europea sull'economia circolare, che si prefigge un obiettivo del 24%. Però a parte questo, quello che mi preme sottolineare è che l'economia circolare è un cambiamento sistemico, non è un cambiamento a livello di settori o a livello di specifici progetti per l'ottimizzazione della riutilizzazione delle materie prime o prevenzione dei rifiuti. In realtà è un concetto che mira a creare una economia basata quindi su modelli di produzione, distribuzione e consumo drasticamente diversi da quelli cui siamo abituati a seguire oggi. Quindi più che di settori è importante parlare di un approccio sistemico, un approccio che riguarda l'intera economia.
Insomma, non è questione di stringere viti e bulloni, ma è proprio questione di ripensare il nostro approccio, Prof. Croci.
Sì, è una trasformazione complessiva di approccio che peraltro in Europa è partito già da un po' di anni con alcuni settori, in particolare col packaging, dove i risultati sono anche lusinghieri grazie all'approccio di cosiddetta responsabilità estesa del produttore, cioè laddove la responsabilità del produttore non finisce con la messa in vendita di un prodotto, ma riguarda anche il proprio uso e il fine vita. Ma poi si sta estendendo oggi ad altri settori, è arrivato ai rifiuti elettrici ed elettronici, oggi stiamo parlando di applicarlo al tessile, le costruzioni sono una filiera molto importante perché naturalmente la maggior quantità di rifiuti è prodotta proprio in quell'ambito, quindi è qualcosa che sta diventando pervasivo nei nostri ambiti economici e che riguarda in realtà tutti gli attori, sia i produttori che i consumatori, è proprio un diverso modello di sviluppo.
E mi viene in mente che rispetto a cosiddetto e-waste, rifiuti elettronici, è un tema che abbiamo esplorato a lungo anche su Will, in particolare con un lungo reportage su YouTube. Lì per esempio la cosa che emergeva era come tanto spesso anche noi come cittadini consumatori non siamo consapevoli di quanto per esempio possiamo conferire rifiuti elettronici presso lo stesso magari punto vendita di appunto prodotti elettronici dove abbiamo acquistato o anche altri, no? Quindi è qualcosa che deve ancora in parte essere internalizzata, no? Cioè mentre comunque gli standard europei spingono anche il mercato in una certa direzione e anche come dire i settori economici si sono attrezzati, poi tanto spesso siamo noi che dobbiamo in qualche maniera acquisire ancora maggiore consapevolezza. Dopo ci torniamo. Io vorrei tornare da Oriana Romano a guardare però quali sono invece i casi positivi, perché sappiamo che in Europa, nelle città europee, ci sono anche tanti modelli avanzati di circolarità. Se dovessimo menzionare i principali, proviamo a fare un po' una rassegna, poi magari andiamo a vedere dei casi specifici, ma cosa ci deve venire in mente quando parliamo di circolarità nelle città europee a livello di casi concreti?
Ma come dicevo, L'importante è non guardare ai singoli progetti, ma all'insieme, quindi al modo in cui le città integrano l'economia circolare nelle proprie politiche strutturali. Questo non è un task molto, molto semplice, come potete immaginare, è qualcosa di molto complesso che richiede quindi dei cambiamenti appunto strutturali che richiedono del tempo e ovviamente anche delle sperimentazioni e dei casi pilota.
Allora la
Alcune
domanda
città.
la riformuliamo così: quali sono dei casi pilota e delle sperimentazioni più avanzate, se mi sei
Sì,
giusto?
ce ne sono diversi in realtà, considerando che su delle ricerche che abbiamo fatto su più di 60 città a livello europeo e regioni, soltanto il 10% può considerarsi avanzato, quindi è veramente limitato. Però ci sono alcuni casi, come ad esempio quello di Amsterdam, è un esempio molto chiaro, è una città che ha adottato da anni una strategia urbana che punta a dimezzare l'uso di materie prime vergini entro il 2030, a diventare completamente circolare entro il 2050. Tra l'altro sono degli obiettivi e dei target che rispecchiano gli obiettivi e i target a livello nazionale, quindi questo permette un'integrazione proprio a livello nazionale e l'economia circolare è integrata negli strumenti di pianificazione urbana, negli appalti pubblici, nelle politiche, per l'edilizia, per lo sviluppo economico, quindi non è un capitolo a parte, ma è una strategia per la competitività e la resilienza della città. Un altro esempio è la città in cui vivo, Parigi, che ha costruito un quadro politico molto forte su prevenzione, riuso, riparazione. Hanno creato più di una roadmap. La città ha inserito la circolarità nelle strategie economiche e ambientali. Ci sono strumenti regolatori, incentivi, una governance multilivello tra la città, l'area metropolitana e il governo nazionale. Quindi l'attenzione ancora una volta non è sulla gestione dei rifiuti, ma proprio sulla prevenzione a monte e sulla trasformazione dei modelli, di produzione e di consumo.
Beh, sono già due casi molto interessanti, da cui Prof. Croci rilevo questo, no? Che non si, di nuovo, come sottolineò Arena Romano, non si tratta di dire questo progetto, questo progetto, questo progetto, ma si tratta davvero di, in qualche maniera, scucire, ricucire un tessuto o, detta da un altro punto di vista, irrorare di circolarità i nostri processi, per questo che è così complesso, perché è davvero coinvolge ogni aspetto.
Sì, è proprio una revisione del metabolismo urbano, dove vengono rivisti tutti i processi e analizzati tutti i materiali in una logica di circolarità e questo richiede naturalmente una pianificazione integrata. Gli esempi fatti sono molto interessanti, in Italia forse non siamo a questo livello e si è invece più ad applicazioni singole. Mi viene in mente Milano, dove ad esempio la food policy che è nata dopo l'Expo 2015, sicuramente è un ambito importante, anche qua di prevenzione innanzitutto e poi comunque di riuso di questi materiali, a volte anche per finalità di assistenza e filantropiche. Sempre a Milano, ma anche a Bologna, c'è un modello di Sponge City che è interessante, di città spugna, dove diciamo, la circolarità invece riguarda soprattutto l'ambito delle acque, anche qua con la prevenzione delle alluvioni grazie al drenaggio urbano, ma anche con il recupero e riuso di acque che altrimenti verrebbero sprecate. Se andiamo a vedere invece ad esempio Torino o Genova, troviamo dei casi più legati all'industria, di simbiosi industriali, dove gli sprechi di un'attività produttiva diventano risorse per un'altra attività produttiva. A Genova addirittura c'è un circular hub legato proprio a questi aspetti, si va verso la creazione addirittura di borse di materie seconde, dove anche qui l'economia e l'ambiente vanno di pari passo.
Molto interessante, quindi in Italia, riassumendo, siamo ancora un po' più, viene da dire, indietro, ancora più nella fase della sperimentazione, di progetti che però, come dire, hanno l'ambizione di integrarsi rapidamente. E torno ad Arianna Romano perché, dobbiamo arrivare a una definizione, no? La città circolare by design che la città circolare by design, che è forse un po' il punto d'arrivo, no? Di una politica di circolarità. Se abbiamo detto che è un approccio sistemico, potrà dirsi raggiunto, Oriana, mi corregga se sbaglio, solo nel momento in cui, come dire, tutte le politiche, tutte le misure, tutte le attività urbane sono circolari per definizione, quindi escono da un modello lineare di estrazione, produzione, consumo e poi rifiuto, per diventare invece pienamente circolari. Allora, la domanda, mi rendo conto, è una domanda ambiziosa, ma cosa ci serve per rendere le nostre città circolari by design, come si dice? E anche quanto siamo lontani oggi?
Ma in realtà circularity by design significa ripensare la città, e per ripensare la città c'è bisogno veramente di una serie di competenze appunto integrate dall'architettura all'economia, alle politiche sociali. Bisogna intendere la città come una piattaforma di servizi condivisi in cui il riuso, la riparazione non vengono visti come un'alternativa o una scelta green, ma piuttosto come una formula mainstream, diciamo, di consumo. Bisognerebbe progettare degli spazi pubblici adattivi, capaci di rispondere ai vari cambiamenti climatici, ma anche demografici, o anche di utilizzazione dei vari edifici. Abbiamo visto che per esempio durante il Covid anche si è cambiata la forma di lavorare, di utilizzare gli edifici, anche la modalità di permettere sia agli edifici sia agli spazi pubblici di essere utilizzati per diversi usi, diversi obiettivi. Anche questo fa parte di un design circolare. Bisognerebbe coinvolgere anche attivamente a cittadini ed imprese in un design partecipativo, sempre ad esempio nella condizione degli spazi. Bisognerebbe rigenerare delle aree dismesse, per esempio trasformandole in quartieri vitali con cicli chiusi di materiale e di energia. Questo è qualcosa che abbiamo visto in alcune città, come ad esempio a Glasgow o anche a Groningen in Olanda. Però mi ha chiesto quanto siamo lontani da questo obiettivo. In realtà siamo abbastanza lontani dalla circolarità. Infatti solo il 2% del PIL europeo è generato da settori circolari, e come dicevo, nell'ambito dei nostri studi su 60 città e regioni che hanno collaborato appunto nell'ultimo rapporto OCSE sull'economia circolare nelle città e le regioni europee, l'11% può essere considerato più avanzato. Però in realtà ci sono vari ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo, perché in realtà, come menzionava anche il professore, è vero che ad esempio l'economia circolare è una dimensione fondamentale per la decarbonizzazione, ma in realtà ad esempio ci sono dei costi fondamentali da considerare anche nel trade-off tra decarbonizzazione e dematerializzazione. Un esempio concreto è l'elettrificazione dei trasporti. Questo è un esempio concreto di decarbonizzazione, che non implica automaticamente una riduzione della quantità di materie prime utilizzate, quindi è un costo importante anche dal punto di vista politico. Decidere cosa è prioritario tra un obiettivo e l'altro non è sempre facile. E poi ci sono i costi di transizione. L'economia circolare ha un costo, bisogna cambiare regolamentazioni, investimenti, modelli di business per le imprese, e questo non significa che tutti questi soggetti, quindi decisori politici, business, imprese e cittadini, beneficeranno di questa trasformazione, soprattutto nel breve termine. Ci sono dei costi molto alti, anche delle perdite, come dicevo. Bisogna cambiare il business model, bisogna cambiare delle politiche dal punto di vista strutturali. Significa anche perdite di posti di lavoro che verranno sostituiti da altri, o perdite di pesi nelle industrie che fino ad oggi sono state fondamentali anche nelle politiche urbane e che magari in un domani dovranno cambiare, ad esempio per l'utilizzazione di materiali prime secondarie. Quindi la difficoltà nella transizione dell'economia circolare è che ci sono dei costi di questa transizione e di accettazione forse della transizione stessa, fondamentali, perché richiedono dei cambiamenti forti e strutturali dell'economia.
Ed eccoci qua, Prof. Croci, è un tema a cui abbiamo un po' ruotato intorno, insomma, in tutte queste puntate speciali di città in transizione, no? Come dice la parola stessa, ma la transizione costa, la transizione è lunga, come dire, dovrebbe essere accelerata, dovremmo farla istantaneamente, ma non abbiamo bacchette magiche, possiamo procedere con approcci più incrementali o più radicali, dove riusciamo, ma c'è sempre una distanza, un percorso, un iter tra gli obiettivi, che poi sono anche la promessa, i benefici e la situazione attuale, in mezzo una transizione che ha delle frizioni. E sono costi, come ha detto bene Mariano Romano, economici, ma sono dei costi anche politici, perché appunto il beneficio non arriva subito.
Questo è davvero un punto chiave. La transizione ha sempre delle barriere e delle contraddizioni. E naturalmente non può essere fatta in modo istantaneo, ha dei soggetti che se ne avvantaggiano e altri che rimangono indietro. Non a caso si parla di just transition. Se pensiamo al tema della circolarità, è una transizione che tra l'altro riguarda diversi domini, cioè quello delle infrastrutture, e quindi questo vuol dire nuovi investimenti, c'è quello delle tecnologie, e questo vuol dire percorsi di apprendimento, c'è quello legato alla disponibilità di dati, e questo vuol dire trattare l'informazione, c'è l'aspetto dei comportamenti, e non è mai facile modificare i comportamenti delle persone per le resistenze di tipo culturale, c'è l'aspetto, ad esempio, della tariffaria, dove certi comportamenti, anche di tipo circolare, possono essere indirizzati attraverso delle tariffe che premiano chi è responsabile e penalizzano chi spreca, ma anche in questo caso, naturalmente, usare le tariffe ha sempre degli impatti di tipo economico-sociale.
Certamente fa parte di quei trade-off che menzionavamo. Nonostante questo, la transizione è necessaria, la transizione va fatta e anche i passi avanti si stanno facendo. Io vorrei provare ora a mettere a terra qualche lezione anche per le città italiane. Sappiamo che tante persone che ci ascoltano operano per lavoro, per missione politica, per interesse. Proprio per le città, nelle città, e vorrei di nuovo chiamare in causa Oriana Romano, provando a chiedere dal suo punto di vista, qual è l'ostacolo più grosso che si può incontrare, quando una città, che si può incontrare quando una città vuole passare comunque dal progetto pilota, e abbiamo visto che ce ne sono, a un sistema davvero circolare. Cioè, quando in qualche maniera un po' il cantiere si è aperto, poi quali sono i passaggi successivi per appunto riuscire ad avere una realizzazione più sistemica?
Sicuramente l'economia circolare deve essere qualcosa di accessibile e conveniente per i cittadini. Oggi è chiaro che i cittadini non solo non sono sensibilizzati al concetto di economia circolare. Oggi se ne sente parlare, però servono informazioni chiare, nelle etichette, nelle, istruzioni chiare per il riuso, la riparazione, gli spazi per la riparazione che oggi non esistono e sono sicuramente molto più cari rispetto ad altre opzioni, quindi dei prezzi equi, dell'accessibilità non soltanto di spazi, ma anche dal punto di vista economico. L'economia circolare deve anche convenire alle imprese. Oggi non conviene, devono essere aboliti sussidi dannosi, introdotti incentivi per prodotti circolari, disincentivi chiari sull'uso di materiali vergini, applicare una tassazione sul carbonio, sulle filiere vergini non rinnovabili, che potrebbe essere utile in questa direzione, aumentare la tassa sulle discariche, l'incenerimento, che non riescono oggi a cambiare i comportamenti, quindi rafforzare la responsabilità estesa del produttore che menzionava prima il professore. Quindi ci sono tutta una serie di azioni che devono essere implementate per far sì che convenga l'economia circolare a chi attua nell'economia, quindi cittadini e imprese. E poi, come dicevo prima, bisogna veramente spostare il focus delle policy dal riciclo e gestione dei rifiuti a dei segmenti più upstream e fare in modo che appunto la circolarità sia intrinseca alle politiche di sviluppo urbano, di sviluppo regionale, di competitività, di resilienza.
A me ha colpito, sottolineo, soprattutto il passaggio sulle etichette, no? Mentre in altri ambiti abbiamo sviluppato anche dei linguaggi che in qualche maniera sono più entrati nell'orecchio, dei consumatori e dei cittadini, sulla circolarità, prof, si ha l'impressione che siamo ancora un po' più indietro, no? Cioè, mentre altri tipi di definizioni, per quanto magari a volte un po' anche che possono destare qualche confusione, comunque sono, no? Sostenibile, invece su circolare circola più un'area di mistero, cioè c'è un tema di consapevolezza, ma anche di comunicazione, che è tutto un lavoro da fare.
C'è un grosso problema di indicatori. Effettivamente noi ci stiamo abituando a una serie di etichette ecologiche, siamo partiti dalle etichette energetiche, ormai queste sono comuni per tutti e facili da interpretare. Nel caso della circolarità, questo è molto più complesso perché non rientra solo l'aspetto, diciamo, di quanto materiale viene utilizzato o quanto di quel materiale è frutto di riciclo, ma anche poi se quel materiale a sua volta è riciclabile, quali sono le eventuali sostanze chimiche dannose che sono comprese, l'aspetto legato alla durabilità dei prodotti. Quindi ci sono diverse dimensioni di cui tenere conto e a volte non è facile farlo capire ai cittadini, ma certo la frontiera di una corretta comunicazione è fondamentale.
E anche noi nel nostro piccolo con questa puntata proviamo a fare il nostro pezzettino. Andando avanti, tornando a Oriana Romano, nelle lezioni possibili per le città italiane, poi questa domanda la faccio anche al prof Croce, quindi si prepari. Se ci fosse all'ascolto un amministratore o un'amministratrice locale che dice: ok, non l'abbiamo mai fatto da noi, ma adesso, da domani, dopo aver ascoltato questo podcast, proviamo a farlo. Quali potrebbe essere un punto o tre azioni da cui partire per avviare un percorso di circolarità nella città? Anche con risorse limitate, senza aspettare che ci sia un bando, è possibile?
Sì, certo, esistono diverse azioni possibili nel breve termine con risorse limitate, ovviamente se c'è volontà politica, quindi se un sindaco, una sindaca dovesse ascoltarci oggi, di sicuro la prima cosa da fare è usare gli appalti pubblici per premiare sia i prodotti riparabili o con contenuto riciclato, sia per cambiare il modo in cui gli edifici vengono costruiti, gli edifici, le strade, ma anche ad esempio gli appalti per le mense scolastiche, quindi tutto quello che ha a che fare con l'utilizzazione di risorse materiali attraverso gli appalti pubblici. Questo è sicuramente fondamentale. Il
Quindi
secondo punto.
riscrivere le regole in base a cui vengono assegnati gli appalti, in
Esatto,
questo
e
caso.
il secondo, anche qui c'è un problema di indicatori, come abbiamo visto in uno dei casi di studio a Valladolid in Spagna, c'è una forte volontà politica appunto di applicare principi di economia circolare agli appalti pubblici. Non è semplice, soprattutto per quanto riguarda gli indicatori, ma ci sono degli ambiti in cui è definitivamente possibile. E poi un'altra azione abbastanza semplice è quella di creare una cabina di regia intersettoriale che coordini l'ambiente, l'urbanistica, l'energia e lo sviluppo economico in modo tale appunto da creare azioni integrate in ambito circolare. E per ultimo, un po' se ritorniamo sulla questione dei rifiuti, è quello di fare in modo che i rifiuti si paghino in base alla quantità prodotta, ma ovviamente questo richiede dei cambi un po' più strutturali anche per pesare i rifiuti e fare in modo che si possa distinguere tra la parte variabile, quindi di produzione, di quantità prodotta, e la parte fissa per la copertura dei costi.
Prof, le aggiungerebbe qualche elemento a questa ricetta?
Beh, io da economista ambientale intanto concordo pienamente con la dottoressa Romano e quindi anch'io metterei al primo posto il tema degli appalti pubblici perché naturalmente danno un grosso stimolo. Metterei anch'io l'aspetto, diciamo, dei costi, diciamo, delle tariffe, la metterei nel senso che ad esempio nell'utilizzo appunto delle risorse idriche o nella generazione di rifiuti, rispetto a quello che è uno standard di prelievi di acqua o di generazione di rifiuti, dovrebbe esserci poi una tariffazione progressiva in cui chi spreca, insomma, deve pagare di più. E poi metterei al terzo posto, sempre un aspetto economico, lo sviluppo borse delle materie prime e seconde, che naturalmente richiede anche un'attenta regolamentazione per quello che viene poi compravenduto, ma che è un altro aspetto dove oggi non sempre è facile trovare una ricollocazione perché non è così trasparente questo mercato.
E poi c'è anche tutto quello che possono fare i cittadini auto-organizzandosi, creando reti tra di loro in modo tale che, ovviamente, questo non sempre conciliabile, o meglio, un trade-off rispetto alle attività economiche, ma tutto ciò che noi non acquistiamo, non nemmeno lo consumiamo. A me viene in mente un esempio recente e vicino che abbiamo raccontato proprio su Will con un video della nostra autrice di clima, Giulia Bassetto, questo centro civico a Cinisello Balsamo, quindi non tanto lontano da questi studi dove registriamo, dove quella è una sorta di non tanto banca del tempo, ma biblioteca degli oggetti, ecco come si chiama, dove quindi non, come, ci sono degli oggetti come io penso al trapano, martello, cose che usiamo per quanti minuti in tutta la vita, forse mezz'ora, no? Se la sommiamo, no? Però sono tutti oggetti che acquistiamo tipicamente, poi lasciamo lì oppure buttiamo. Invece anche la messa in condivisione di oggetti di uso meno quotidiano, come una biblioteca degli oggetti, può essere un modo per ridurre, e ci sono tante iniziative anche dal basso, in questo senso alcune abbiamo anche intercettate con i progetti di Future for Cities. Faccio un salto in avanti, guardo Oriana Romano, questa è una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti gli ospiti delle nostre puntate di Città in Transizione, ma se dovessimo immaginare un orizzonte al 2040, perché come ci insegna Prof. Croci, il 2030 ormai è qui, quindi insomma gli obiettivi al 2030, vabbè, diamoli per o acquisiti o non acquisiti, ma proviamo a guardare il traguardo del 2040. Se dovessimo immaginare le città italiane nel 2040, come sarà? Come dovrebbe essere diverso il modo in cui gestiamo tutti questi flussi? Come ce dobbiamo immaginare? Quando saranno più circolari? E anche come e anche co cosa rischia di andare storto se invece continuiamo con il si è sempre fatto così e andiamo avanti come abbiamo fatto finora?
Bella domanda. 2040 è lontano ma non lontanissimo, quindi rimaniamo con i piedi per terra e sicuramente confidiamo nella capacità dei nostri decisori politici di progettare delle città che siano capaci di ridurre sprechi, dipendenze, magari edifici pensati per essere smontati, riutilizzati in modo modulare. Sistemi idrici e energetici integrati, reti di riuso diffuse nei quartieri, quindi anche più partecipazione da parte dei cittadini stessi, delle comunità, cosa che un po' si sta perdendo, un po' in alcuni casi, non è così forte e diffusa come potrebbe essere. Invece, se continuiamo con un modello lineare, rischiamo di aumentare questa dipendenza dalle importazioni. Oggi è un tema fondamentale anche dal punto di vista geopolitico, lo vediamo sui giornali praticamente quotidianamente. Oggi l'Europa importa circa metà dei metalli che utilizza, il 70% dei combustibili fossili, e questo non soltanto determina dei costi crescenti per cittadini e imprese, ma ci si pone anche il problema della disponibilità di questi stessi materiali nel futuro. Quindi o continuiamo con un modello lineare di importazione di materiali che comunque determina una forte dipendenza, o magari riusciamo a cambiare il sistema da dentro, cambiando la produzione, il sistema, il modello produttivo e di consumo, per far sì che non solo si possa ridurre la dipendenza dalle importazioni di materiali e di energia, ma anche di capire come effettivamente fare in modo che questo uso sia efficiente e sia sicuramente più sostenibile. Quello che sosteniamo anche nei nostri report è che sicuramente l'economia circolare non è una panacea, non è una soluzione a tutti i mali, ma sicuramente è una leva strutturale che può avere un ruolo importante nel rendere le nostre città più resilienti, più competitive, ma anche più giuste, appunto, nell'utilizzazione di queste risorse.
Prof. Croci, quindi per chiudere, la circolarità non come panacea, ma come uno strumento efficacissimo per le città, per la mitigazione, per l'adattamento, in una parola, per la loro transizione.
Sì, assolutamente, come è ben stato detto, vuol dire anche avere dei nuovi modelli di business, da quello della durabilità dei prodotti, la riparabilità dei prodotti, la modularità, sono tutti elementi che devono entrare più di uso comune nel nostro linguaggio.
Siamo partiti dal nostro percorso guardando le agende urbane in ordine allo sviluppo sostenibile delle nostre città. Abbiamo visto tanti casi e tanti aspetti, tanti ambiti di lavoro. Siamo arrivati alla circolarità, che in qualche maniera è una chiave anche per riassumerli un po' tutti, no? E di nuovo la transizione come un processo, come un percorso, come una chiamata con degli obiettivi, la necessità di trovare degli indicatori misurabili, però alla fine un necessario cambio di paradigma. E quindi ecco, mi piace sottolineare questo aspetto. Forse un po' questa, no? La lezione più importante che dobbiamo trarre. I cantieri della transizione sono aperti, però è ora di accelerare, perché la crisi climatica non aspetta, e invece gli impatti sulle nostre città, sul nostro vivere quotidiano, li vediamo già. La buona notizia è che le soluzioni ci sono, la direzione di marcia è chiara.
Sì, ognuno può fare la sua parte, le istituzioni, le imprese, ma anche i cittadini.
Grazie davvero. Io ringrazio anche Oriana Romano, Head of Unit Water Governance, Blue Economy and Circular Economy dell'Ocse per averci accompagnato in questa nostra chiacchierata, averci offerto tantissimi spunti, anche lezioni concrete. Se davvero c'è qualche amministratore o amministratrice locale all'ascolto, come sappiamo che sono all'ascolto, spero che abbiano preso appunti, perché anche solo, come dire, provando a tradurre in realtà quei principi che ha condiviso con noi Oriana, c'è una bella roadmap che si può attuare a partire da domani mattina. Quindi grazie mille per essere stata con noi.
Grazie mille a voi per l'opportunità.
E ringrazio ovviamente tutti voi l'ascolto, ma soprattutto ringrazio in questa sede il prof Croci che ci ha accompagnato come un Virgilio prof della mitigazione, dell'adattamento e anche della circolarità, naturalmente, attraverso queste storie di transizioni, storie di città concrete, dati che abbiamo provato a calare nel concreto, ma soprattutto indicazioni utili, perché davvero queste sfide di transizione sono qualcosa di non più rimandabile, ma soprattutto che può produrre un effetto reale nella nostra vita di cittadine e cittadini, non solo, come dire, adattare le nostre città a un clima che cambia, ma anche produrre una serie di benefici per farci vivere meglio, per farci stare meglio complessivamente come città.
Grazie per l'ospitalità e per aver potuto fare divulgazione scientifica anche attraverso i risultati del Sustainable Urban Regeneration Lab della Bocconi.
Grazie davvero, insomma, a tutto il vostro gruppo di lavoro. Questo lavoro conclude, è una sorta di dilogia, no? Conclude il percorso che avevamo iniziato con rigenerare la città. Adesso in queste 5 puntate Città in Transizione, lo ricordiamo, sono state fatte nell'ambito di un progetto, il progetto MUSA, SPOC 1, Decato della Rigenerazione Urbana, quindi il grande progetto delle università milanesi, un progetto di analisi, un progetto di studio, ma poi anche di divulgazione di terza missione. Quindi siamo molto contenti come Podcast Città di aver fatto anche la nostra parte per divulgare i risultati di queste ricerche. E quindi grazie davvero a tutte le persone che l'hanno reso possibile, grazie che ci ha ascoltato e seguito, e a tutte e tutti voi diamo appuntamento lunedì prossimo al nostro viaggio del podcast Città attraverso il futuro delle città e della loro transizione continua.